Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti e Cina. Mentre Trump e Xi Jinping trovano un accordo e allentano la guerra commerciale, incombe l'ombra della proliferazione delle armi nucleari. Se questa è una tregua, dal Libano a Gaza, Israele rompe ripetutamente gli accordi di cessate il fuoco, uccidendo decine di persone e le chiamano scaramucce. La storia di Usama Ghanem, lo studente egiziano del King's College di Londra che rischia l'espulsione per avere partecipato a manifestazioni pro-Palestina. Spagna, la settimana difficile di Pedro Sánchez dopo l'uscita degli indipendentisti catalani dalla maggioranza di governo, oggi il premier spagnolo ha dovuto testimoniare in Senato sul caso di corruzione del Partito Socialista. La fortuna del principiante, dietro il furto del secolo al Louvre, non il grande banditismo internazionale, ma ladruncoli di quartiere senza grandi colpi alle spalle. Serie TV per Halloween, tre serie tra l'horror e il thriller, Monster, Il Mostro e It, Welcome to Derry. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. L'uragano Melissa si dirige verso le Bermuda dopo aver provocato 30 vittime e ingenti danni ad Haiti, Cuba e Giamaica. Il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti segnala che il ciclone, che è stato declassato a categoria 2, si sposta in direzione nord-nord-est alla velocità di 33 km/h con venti fino a 165 km/h. Le autorità hanno emesso un'allerta meteo indicando che gli effetti più pesanti della tempesta tropicale dovrebbero iniziare a interessare l'isola nel corso della giornata, mentre i venti più violenti sono attesi durante la notte. Si sono svolti oggi a Rio de Janeiro i funerali delle vittime della più sanguinosa operazione di polizia della storia del Brasile, che ha provocato oltre 130 morti. Il procuratore generale dello Stato, Antonio José Campos Moreira, ha incaricato tre periti e un procuratore di seguire le operazioni dei medici legali e di condurre un esame indipendente per verificare eventuali abusi commessi dalla polizia durante l'operazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme sulla situazione ad El Fasher, capitale del Darfur settentrionale in Sudan. Le milizie paramilitari, le RSF, che da 2 anni e mezzo si scontrano contro l'esercito regolare sudanese, hanno rivendicato domenica hanno rivendicato domenica scorsa la presa della città sotto assedio da più di un anno e in pochi giorni avrebbero ucciso quasi 500 civili. Da El Fasher sono in fuga migliaia di persone, molte cercano rifugio nella vicina Tawila, dove con molte difficoltà Medici Senza Frontiere continua ad operare. Questa è la testimonianza di Sylvain Pénicaud, coordinatore dei progetti in Darfur.
Tra loro molti bambini che soffrono di malnutrizione acuta, donne incinte in fase di allattamento, molto deboli, diverse decine di persone ferite da colpi d'arma da fuoco o da altri atti di violenza. Già la scorsa settimana più di 1.300 persone erano fuggite da El Fasher a bordo di camion il 19 novembre, aggiungendosi alle circa 800.000 persone già sfollate a Tawila. Ad oggi l'ospedale di Tawila è sovraccarico e il nostro team chirurgico sta lavorando a pieno regime. Stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di arrivi a piedi e in camion e prevediamo che nelle prossime ore o giorni ne arriveranno altri. Siamo molto preoccupati per tutti coloro che non sono ancora riusciti a lasciare El Fasher, che potrebbero rimanere intrappolati lungo la strada. Molti sono ancora a rischio di violenza o di abusi prima di poter raggiungere Tawila in sicurezza.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Questa Stamattina Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati in Corea del Sud. L'incontro era l'evento più atteso della settimana del viaggio in Asia del presidente statunitense ed era guardato con grande attenzione in tutto il mondo nel contesto della crescente instabilità dell'economia mondiale. I due leader hanno effettivamente trovato un accordo. Di che cosa si tratta? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è collegato con noi in diretta da New York. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora, l'accordo mette fine a mesi di scontri commerciali e politici tra Stati Uniti e Cina. La Cina acconsente a sospendere per un anno i limiti posti alle esportazioni di minerali rari, di cui è in larga parte detentrice e che sono fondamentali per la produzione di molte cose, dai cellulari ai computer alle armi. Ancora la Cina promette di fare di più per bloccare il flusso di componenti che poi servono a produrre il fentanyl e promette anche di aumentare i suoi acquisti di soia. In cambio gli Stati Uniti si impegnano a far scendere al 10% dall'attuale 20% i dazi che inizio anno Trump aveva imposto proprio per la questione del fentanyl. Gli Stati Uniti si impegnano anche ad una sospensione delle tasse portuali sulle navi cinesi e si impegnano al rinvio dei controlli sulle esportazioni statunitensi che avrebbero impedito a un certo numero di aziende cinesi di accedere alla tecnologia americana. Durante l'incontro Trump si è mostrato cordiale, in certi momenti addirittura entusiasta, chiamato Xi Jinping un mio amico, un grande leader di un grande paese, ha definito fantastiche le relazioni tra Stati Uniti e Cina. Glaciale invece Xi Jinping, che almeno in conferenza stampa ha parlato pochissimo e poi ha avuto anche una battuta, diciamo così, di rivalsa nei confronti di Trump, quando gli ha ricordato come le recenti giravolte nei rapporti con la Cina, quindi dazi, sanzioni eccetera, non siano servite. Trump torna a Washington con quello che lui definisce un grande successo, una vittoria per le aziende e gli agricoltori americani. Dovendomi dare un voto, ha detto, da 0 a 10 mi darei 12. Ora, allora, sicuramente l'intesa porta all'auspicata stabilizzazione nei rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti. È però altrettanto indubbio che è Xi Jinping che esce vincitore dallo scontro di questi mesi, usando il quasi monopolio sui minerali rari e la leva degli acquisti di soia. La Cina ha costretto Trump a tornare praticamente alla situazione pre-scontro, senza aver risolto tra l'altro nessuno dei problemi per cui i dazi erano stati imposti.
Ecco Roberto, l'accordo quindi, diciamo, un po' comunque la tensione sulla guerra commerciale tra le due superpotenze la allenta, però pochi minuti prima di atterrare in Corea del Sud, dove doveva incontrare Xi Jinping, Trump ha annunciato sui social che gli Stati Uniti avrebbero ripreso i test sulle armi nucleari dopo una pausa di oltre 30 anni, aprendo subito un'altra preoccupazione per la comunità internazionale.
Sì, allora è così, dopo una pausa di 33 anni gli Stati Uniti riprendono i test nucleari. L'annuncio lo ha fatto, lo ha dato lo stesso Trump, su Truth Social ha scritto: a causa dei programmi di test di altri paesi ho incaricato il Dipartimento alla Guerra, lui lo chiama così, in realtà è il Pentagono, il Dipartimento alla Guerra, di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria. Allora, non è chiarissimo che cosa significhi quel base paritaria. Potrebbe essere sia che i test nucleari americani saranno proporzionali a quelli degli altri paesi, però potrebbe essere anche che, avendo, diciamo, gli Stati Uniti il più potente arsenale nucleare al mondo, ci si limiterà a dichiarare la potenza delle armi. Comunque, la cosa piuttosto certa è che l'annuncio arriva dopo che la Russia ha a sua volta annunciato di aver condotto questa settimana test di un missile con capacità nucleare e di un drone marino. Tra l'altro, durante l'incontro di ieri, Trump ha voluto rassicurare Xi Jinping sul fatto che la decisione non è rivolta contro la Cina, ma è, a questo punto, ovviamente rivolta contro la Russia. È una decisione che, oltre ovviamente ad alimentare le tensioni internazionali, testimonia la volubilità nella strategia internazionale di Trump. Fino a qualche giorno fa Trump era un grande amico di Putin. Putin era un suo grande amico. Oggi invece riprendono i test nucleari in funzione antirussa. È una volubilità, quella di Donald Trump, che a sua volta alimenta tensioni e incertezze internazionali. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
andiamo in Medio Oriente. Oggi Hamas ha consegnato a Israele i corpi di due ostaggi israeliani nell'ambito appunto dell'accordo di cessate il fuoco. Cessate il fuoco che però, come abbiamo visto nei giorni scorsi, non solo è fragile, ma è proprio vittima dell'arbitrarietà. Nei bombardamenti della notte tra martedì e mercoledì sono stati uccisi più di 100 palestinesi e, tra l'altro, secondo lo stesso esercito israeliano, di questi solo 26 erano miliziani di Hamas, 45 erano invece bambini. 100 persone sono morte in una sospensione di un cessate il fuoco che Israele sostanzialmente accende e spegne a sua discrezione. Esattamente quello che succede ormai da 11 mesi in Libano. Valeria Schroeter ha raggiunto a Beirut il giornalista Mauro Pompili.
Anche oggi, che è il 30 di ottobre, quindi siamo più di 11 mesi dal fantomatico cessate il fuoco fra Libano e Israele, abbiamo registrato nella notte un nuovo raid israeliano, questa volta con una novità: sono entrati via terra in un villaggio sul confine e hanno ucciso una persona dentro casa sua. Dal 26 novembre dello scorso anno, quando formalmente le ostilità tra Israele e Hezbollah sono cessate, non è praticamente passato un giorno senza che ci fosse un attacco israeliano sul territorio libanese. Hezbollah invece non ha mai risposto a nessun attacco. Israele continua a dire che colpisce o combattere di Hezbollah o installazioni di Hezbollah. Resta il fatto che le cose più importanti che ha colpito recentemente sono un cementificio e una falegnameria. Dà molto l'idea che si vogliano colpire quelle poche infrastrutture che possono servire alla ricostruzione post bellica. Credo che nel vocabolario della politica israeliana il concetto di cessate il fuoco sia piuttosto diverso da quello che viene inteso nel resto del mondo. Basta guardare quello che è accaduto a Gaza, insomma.
Queste tregue che vengono violate costantemente sembrano un po' un marchio di fabbrica, no? Di Israele. Ci aspettiamo che quindi il destino di Gaza sia un po' lo stesso.
Sì, io temo che purtroppo questa fantomatica pace non di fatto già non sta durando, perché se non erro a Gaza si contano dal cessate il fuoco più di 200 morti palestinesi, e non mi sembra molto un cessate il fuoco, ma proprio l'esperienza libanese che ci dice che in questo anno Israele ha continuamente attaccato il Libano senza che ci fosse da parte libanese e né tantomeno da parte Hezbollah nessuna azione che giustificasse questi attacchi.
Di tutto questo discorso, quello che poi si rende sui media è che ci siano queste tregue barcollanti che poi vengono ripristinate, però in realtà qua stiamo parlando proprio di violazioni. Qual è la percezione effettivamente della popolazione che si trova lì?
La percezione dei libanesi è una percezione difficile da comprendere al di fuori di questo paese, cioè, nel senso, questo è un paese minuscolo che fondamentalmente dalla sua nascita, il Libano diventa indipendente nel 1943 e subisce la prima guerra con Israele nel 1948. Da allora non ha mai vissuto un periodo troppo lungo di pace reale. La maggior parte della popolazione, soprattutto in questo anno, cresce la rabbia contro Israele, proprio perché se una parte poteva giustificare la reazione di Israele fino a novembre dello scorso anno, ma da adesso in poi è assolutamente ingiustificata, è ingiustificabile. E cresce la rabbia verso un Occidente che continua ad avere due pesi e due misure.
Tu dicevi cresce la rabbia contro Israele, come si percepisce quindi la violazione appunto del cessate il fuoco che c'è stata su Gaza?
Sicuramente non tutta la popolazione libanese era d'accordo sull'azione di Hezbollah contro Israele a sostegno di Gaza, perché ne pagava il prezzo oltretutto, ma al di là della tutela personale sicuramente c'è la rabbia contro quello che si ritiene un nemico comune e che sempre di più è ritenuto l'artefice dei mali di questa parte del mondo.
E intanto nel mondo chi manifesta in solidarietà con la Palestina continua a rischiare di essere arrestato o peggio. È il caso ad esempio di Usama Ghanem, uno studente egiziano 21enne che studia al King's College di Londra, che è stato sospeso per aver preso parte a manifestazioni pro-Palestina e che ora rischia anche di vedere il proprio visto revocato, con poi le conseguenze, cioè di tornare in Egitto, dove potrebbe subire carcere e torture. Sentiamo Virginia Platini.
The main fight, the main strength, the main people that we are representing are the people of Palestine. And we will give everything possible, our visas, our times, our freedom. We will give everything possible in that pursuit of this freedom.
La lotta principale, la forza principale, il popolo che stiamo rappresentando è il popolo palestinese e daremo tutto il possibile, i nostri visti, il nostro tempo, la nostra libertà, daremo tutto quello che possiamo per la ricerca della libertà del popolo palestinese. A parlare durante una manifestazione a Londra è Usama Ghanem, uno studente egiziano di 21 anni. Cita i visti perché il suo è a rischio, è stato sospeso dal King's College, l'università dove studia relazioni internazionali, per il suo ruolo in diverse azioni di protesta per la Palestina e in particolare per aver, insieme a un gruppo di manifestanti, impedito di parlare a una ricercatrice iraniana schierata a favore del governo Netanyahu. La sospensione significa che il suo visto, per motivi di studio, non può più essere valido, un fatto che l'università, come prassi, ha comunicato al Ministero dell'Interno. Ghanem, però, in Egitto non può tornare. Appartiene a una famiglia di oppositori. Quando aveva 16 anni è stato incarcerato e torturato, un'esperienza che aveva raccontato agli esaminatori durante le selezioni per il suo corso di laurea, e teme di essere incarcerato nuovamente se dovesse tornare nel paese. Niv, una studentessa del King's College impegnata per la Palestina, ci ha raccontato la reazione della comunità universitaria.
He hadn't gone public with the case for quite a while because there were still ongoing disciplinary proceedings, but once he launched his legal case,
Usama non aveva reso pubblico il suo caso per un po', perché i procedimenti disciplinari erano ancora in corso. Ma quando ha avviato il suo caso legale, sta cercando di portare l'università di fronte a una corte di revisione, sostanzialmente, il corpo studenti ha reagito. Abbiamo ricevuto supporto dagli studenti di diverse università, non solo di Londra. Anche il personale ci ha mostrato supporto. Credo siano abbastanza arrabbiati, anche perché il corpo docenti è stato tenuto fuori da questa decisione. I procedimenti disciplinari sono tutti interni e sono tutti presi dal Dipartimento per la condotta degli studenti dell'università. Il suo dipartimento, quindi, quello di studi sulla guerra e relazioni internazionali, è rimasto fuori dalle comunicazioni. Alcuni professori sono stati avvisati, ma non hanno avuto nessun input nella decisione. Quindi questo significa che il King's l'ha fatto cercando di tenere il corpo studenti fuori dalle comunicazioni, cercando di non far sapere nulla. Tutti i documenti sono segretati. In 2 anni abbiamo visto 26 studenti subire azioni disciplinari per aver manifestato per la Palestina.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisasi Silfe, stian doa. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Andiamo in Spagna. Oggi il premier Pedro Sanchez è comparso davanti alla commissione d'inchiesta del Senato per testimoniare sul caso di corruzione che riguarda il Partito Socialista Spagnolo. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantedosi.
Dopo l'uscita degli indipendentisti catalani dalla maggioranza di governo lunedì scorso, Pedro Sanchez ha dovuto affrontare un'altra giornata difficile. È stato chiamato infatti a testimoniare nel Senato spagnolo davanti alla commissione d'inchiesta sul cosiddetto caso Coldo, un'indagine parlamentare che l'opposizione usa per mettere sotto pressione il Partito Socialista Spagnolo. Un'udienza attesa fin dall'inizio, con continui richiami all'ordine del presidente della commissione, scambi duri tra Sanchez e i senatori, soprattutto quelli del Partito Popolare.
Bueno, yo creo que esto es un circo. Este senado
se... Sanchez ha bollato i lavori come una commissione della diffamazione e li ha definiti un circo, segnalando un clima di scontro politico più che di chiarimento giuridico. Il momento più intenso è stato l'interrogatorio del portavoce del Partito Popolare, che pretendeva risposte come sì o no su presunti fondi neri del Partito Socialista e sul ruolo dell'ex potentissimo numero 2 di Sanchez, l'ex ministro dei trasporti Ábalos, finito sotto inchiesta per corruzione. Non sono mancate nemmeno le domande su sua moglie e su suo fratello, anche loro indagati. Sanchez ha negato finanziamenti illegali, ha difeso la pulizia del Partito Socialista e ribadito l'innocenza di sua moglie. Di fatto, nell'inchiesta in cui è accusata di traffico di influenze, sono stati stralciati diversi capi d'accusa per gravi violazioni da parte del giudice che istruisce la causa. Sanchez è riuscito a tenere testa ai senatori che lo interrogavano, nonostante l'andamento caotico della seduta con interruzioni e scambi di accuse, senza però che l'opposizione riuscisse ad ottenere un colpo di grazia nella linea di difesa del presidente spagnolo. Ma l'udienza non è solo una questione giudiziaria, ma soprattutto una battaglia politica. Il Partito Popolare vuole imporre il tema della corruzione del Partito Socialista.
Hai una minoritaria che effettivamente hace politica delle cause giudiziarie.
Sanchez invece ha sfruttato la tribuna per contrattaccare e denunciare la politicizzazione di un settore della magistratura che sembra accanirsi con il suo partito, ma soprattutto con la sua famiglia, con l'unico obiettivo di far cadere il suo governo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Parliamo adesso del furto del secolo, quello al Louvre di Parigi. Oggi la procuratrice della capitale francese ha annunciato che sono stati fatti 5 nuovi fermi, tra i quali uno dei principali sospetti, e stanno pian piano emergendo sempre più dettagli sul profilo di questi rapinatori. Sentiamo Francesco Giorgini.
I gioielli della corona, un bottino da oltre 80 milioni di euro rubati in pieno giorno al Louvre, il più famoso e visitato museo del mondo, senza sparare un colpo in meno di 8 minuti. A prima vista niente da dire, è il colpo del secolo, con tanto di polizia francese stupefatta e impotente che fa la figura del tragicomico ispettore Clouseau. Allora allerta generale, più di 100 agenti per l'inchiesta del secolo e alla riscossa il commissario Maigret. E da subito la lista degli errori commessi dagli audaci ma non troppo precisi rapinatori, che hanno lasciato sulla scena del crimine una montagna di possibili indizi. E così, appena 10 giorni dopo il furto clamoroso, 3 su 4 dei presunti autori materiali del delitto sono in manette e con loro 4 possibili complici. E si scopre che i presunti colpevoli, di cui 2 avrebbero già almeno parzialmente confessato, tutti di età tra i 30 e i 40 anni, non sono, come era possibile immaginare, membri dell'aristocrazia del crimine, ma sono piuttosto dei rapinatori di medio-piccolo calibro, delinquenti di quartiere, periferia nord di Parigi e non del grande banditismo internazionale, con alle spalle furti con scasso su degli sportelli bancomat o al meglio su delle piccole gioiellerie e bigiotterie, con refurtive dell'ordine non di milioni ma al meglio di decine di migliaia di euro. Delinquenti di piccolo medio calibro ma che hanno avuto la buona idea, o piuttosto che con audacia e per così dire tentando il tutto per tutto, hanno seguito quella che è la nuova tendenza dei rapinatori francesi ma forse anche internazionali: rapinare non più le banche, ormai quasi prive di grosse somme, nei furgoni blindati, troppo complicati, nelle grandi gioiellerie diventate delle vere fortezze blindate, ma piuttosto musei e istituzioni culturali o religiose. È quanto spiega una nota interna della polizia giudiziaria francese pubblicata giusto ieri dai media transalpini, che sottolinea il ritardo quasi epocale dei sistemi e protocolli di sicurezza dei suddetti luoghi, che però custodiscono spesso opere o patrimoni di grandissimo valore, di notorietà pubblica, e poco protetti, facendone appunto un obiettivo, o meglio il nuovo obiettivo privilegiato dei rapinatori. Solo nell'ultimo anno sono più di una mezza dozzina i musei e le fondazioni rapinate in Francia, prima dell'apogeo di 2 domeniche fa al Louvre, e sempre con metodi per così dire artigianali, senza armi né violenza sulle persone.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E chiudiamo con dei consigli di serie TV da guardare in occasione di Halloween, che è domani, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
I veri mostri sono umani è un credo che Ryan Murphy ripete costantemente fin da American Horror Story. Abbiamo già parlato diverse volte di questo sceneggiatore e produttore iperprolifico che da qualche anno ha firmato un accordo multimilionario con Netflix, ma continua anche a realizzare serie per FX e ABC, da noi le vediamo su Disney Plus, arrivando alle cifre record di 7-8 titoli l'anno tra novità e ritorni. Diventato celebre con Nip and Tuck, serie sulla chirurgia estetica, anche se in curriculum ha tanti show che mescolano commedia e melò, nei suoi lavori c'è sempre un sottotesto orrorifico, visto che una delle sue ossessioni è l'anima marcia del sogno americano, fissata con il successo a ogni costo. Ma nella sua ricchissima seriegrafia ci sono anche tanti show horror thriller veri e propri, a partire dal già citato American Horror Story, fino a Grotescherie, e uno dei suoi successi recenti più controversi è Monster, serie antologica per Netflix che a ogni stagione indaga le storie vere di famosi killer statunitensi. Aveva cominciato 2 anni fa con Jeffrey Dahmer, conosciuto come il cannibale di Milwaukee, e ha proseguito l'anno scorso con la storia di Eric e Lyle Menendez, fratelli rampolli di una ricca famiglia di Los Angeles che uccisero i genitori e furono poi al centro di un processo molto mediatizzato, e la serie di Murphy ha fatto discutere al punto che si è riaperto il caso. Quest'anno si mette alla prova con la storia di Ed Gein, quello che secondo molti è il primo serial killer identificato come tale, un mostro entrato nella cultura pop. Sono ispirati alla sua vicenda almeno 3 capolavori della storia del cinema da brivido: Psycho di Alfred Hitchcock, Non aprite quella porta di Tobe Hooper e Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme. Questa stagione di Monster è stata molto criticata negli Stati Uniti, soprattutto per il percepito sensazionalismo dei terrificanti delitti di Ed Gein, e chi ha visto i film sopracitati conosce i dettagli. Ma il punto di Murphy, ancora una volta, è indicare nell'ipocrisia sessuofobica e repressiva della società americana la matrice di una violenza pervasiva, un sistema che identifica come mostro chiunque non sappia integrarsi e nello stesso tempo fa spettacolo di quella mostruosità. Sempre su Netflix, oltre a Monster, è arrivato anche Il Mostro, e qui invece la questione è tutta italiana. Si parla infatti del Mostro di Firenze, uno dei casi di cronaca nera più complessi della nostra storia, sicuramente uno di quelli che più ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica tra paranoia e ossessioni mediatiche. La serie Il Mostro, presentata lo scorso settembre alla Mostra di Venezia e disponibile su Netflix dal 22 ottobre, è diretta da Stefano Sollima, autore che ha rivoluzionato la serialità italiana col romanzo criminale e Gomorra, che qui si concentra soprattutto sull'investigazione e sulle reazioni della società ai delitti. Se per Halloween cercate un horror puro, potete forse rivolgervi a It, Welcome to Derry, una delle nuove serie più attese dell'anno, produzione HBO che da noi debutta su Sky e Now il 27 ottobre. Si tratta di un prequel della storia di It, uno dei più grandi successi letterari di Stephen King, di cui molti spettatori ricordano sicuramente l'adattamento a miniserie del 1990 con Tim Curry nei panni del temibile clown Pennywise. Qualche anno fa il regista Andy Muschietti aveva trasposto It per il cinema in 2 capitoli e ora ritorna nell'inquietante città di Derry nel Maine per immaginare un prequel ambientato negli anni 60 con protagonista una famiglia afroamericana che si trasferisce nella cittadina solo apparentemente tranquilla. Pennywise è qui interpretato da Bill Skarsgård, che già lo incarnava nei film, e compaiono tanti riferimenti anche ad altri lavori di Stephen King, che sicuramente non sfuggeranno agli appassionati. Qui c'è un male ancestrale che si risveglia ogni 27 anni, certo, ma vale anche il solito adagio: i veri mostri sono umani.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.